Eccellenza Benedettissima, carissimi confratelli, tutto il popolo di Dio nelle nostre comunità parrocchiali da oggi comincia a vivere, già da ieri sera, come diceva Sua Eccellenza, la novena per il Santo Natale. E noi dobbiamo considerare davvero questo del ritiro un tempo di grazia. In questi giorni siamo chiamati a spezzare in maniera abbondante la parola di Dio. Siamo chiamati a celebrare più frequentemente il sacramento della riconciliazione. E allora sentiamo il bisogno di metterci in ascolto del Signore, di metterci in ascolto della parola per poter essere eco di questa parola. Il ritiro davvero che noi proponiamo agli altri va vissuto da noi in una maniera tutta particolare quest'oggi. E il contatto con la parola di Dio, la fraternità che vivremo, saranno, potremmo dire, il nostro Natale presbiterale. E quest'oggi vi propongo una riflessione non sugli Atti degli Apostoli, come nei ritiri che abbiamo vissuto le volte scorse, ma in un testo che è sempre quello dell'opera lucana. San Luca è quell'autore sacro che ci presenta in una maniera molto ricca l'infanzia di Gesù. E ritornare sui Vangeli dell'infanzia significa immergersi in questo mistero, i misteri a carnis, dicevano i padri della Chiesa, che stiamo per celebrare. Vi propongo perciò una riflessione sul cosiddetto annuncio a Zaccaria. Sappiamo che i Vangeli dell'infanzia si aprono con due dittici, due annunciazioni e due nascite. L'annunciazione a Zaccaria e l'annuncio a Maria, e poi la nascita del Battista e la nascita del Salvatore. E abbiamo anche una grande inclusione che attraversa tutti i capitoli dei Vangeli dell'infanzia. Si inizia nel Tempio con l'annuncio a Zaccaria e si arriva al Tempio, lì dove Gesù tra i dottori interpreta le scritture e lì viene cercato e trovato da Maria e Giuseppe. Anche alla fine del Vangelo di San Luca troveremo il Tempio, luogo della presenza di Dio. Leggiamo insieme il brano, con il prologo naturalmente di pochi versetti, e poi ci soffermiamo su alcune note che possono servire alla nostra preghiera e poi alcune applicazioni. Poiché molti han posto a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne, chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno al loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna. Ascolteremo questo brano del Vangelo durante i giorni delle cosiddette ferie maggiori, che iniziano domani con il giorno 17. La liturgia ci presenta i brani sia di Matteo sia di Luca, che ci fanno entrare nel solco dell'attesa del popolo di Dio e nel solco soprattutto di quell'esperienza grande dell'incontro di questi uomini giusti con il Signore e con i suoi messaggeri. E il prologo, sempre importante in ognuno dei 4 Vangeli, ci dà la dimensione, la prospettiva con la quale guardare anche al mistero del Natale, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Per tanti il Natale è semplicemente poesia e mito. Noi siamo chiamati ad annunciare la verità del Natale, la verità del mistero del Signore che si è incarnato, la solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Pensate, noi nella liturgia, nell'annuncio, nella catechesi, siamo i custodi, siamo la voce di questo insegnamento solido, del quale il mondo ha bisogno. Un insegnamento molto più solido di tanta poesia, che pure fa bene agli uomini e che diventa il veicolo per comprendere tutta la bellezza del mistero dell'incarnazione. Però c'è una solidità grande di questo mistero. E il brano, che comincia dal versetto 5 dell'annuncio a Zaccaria, ci pone in un tempo, al tempo di re Erode. Non è una favola, è un tempo preciso. Sappiamo Erode regna tra il 37 e il 4 avanti Cristo. È un tempo storico nel quale il Signore interviene. E ci viene presentata subito una coppia. Sembrano Zaccaria ed Elisabetta gli epigoni di tutta la storia della salvezza dell'Antico Testamento. Il sacerdote Zaccaria, della classe di Abia. Abia era un sacerdote del tempo di re Davide. E Elisabetta, anche lei di famiglia sacerdotale, porta persino il nome della moglie di Aronne, Elisabetta. È coppia di nobiltà sacerdotale, discendenti di coloro che avevano avuto il privilegio di servire il Tempio. Non c'è solo una nobiltà della loro stirpe, L'Evangelista Luca dice anche le loro qualità morali. Erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Dice un commentatore, è quasi una canonizzazione di questi due vegliardi. Sono uomini giusti. E quanto di meglio il popolo di Israele ha nella osservanza e nella coerenza della legge di Dio. Però in questo quadro così roseo abbiamo una situazione di dolore, di sofferenza. Non avevano figli perché Elisabetta era sterile e a rendere ancora senza speranza la situazione il fatto che sono avanti negli anni. Sappiamo la situazione di sofferenza che causava ad un ebreo e a un più ebreo la mancanza di figli. Si sentivano quasi, ecco, alla fine di un cammino senza prospettiva. Anzi, molte volte nell'Antico Testamento la situazione di coloro che non hanno figli è anche una situazione di maledizione, per colpe loro o per colpo dei loro antenati. Vivono tuttavia la loro sofferenza con grande dignità. Dopo aver presentato questa coppia, che letta in rapporto anche all'annuncio a Maria, ci presenta una situazione molto diversa. Qui si dice l'ascendenza di questa coppia, la nobiltà, il carattere sacerdotale della loro famiglia, invece in Maria nell'annuncio, nei versetti successivi si parla di una donna promessa sposa ad un uomo della casa di Davide. Si dice di quest'uomo della casa di Davide, ma non si dice della stirpe di Maria. Ma è anche il luogo una realtà singolare, è il Tempio, è il centro del culto. In un momento particolare, l'offerta dell'incenso che avveniva nel crepuscolo sembra quasi di stare al tramonto di un periodo. Nell'ora dell'incenso a Zaccaria tocca in sorte di andare a fare questa offerta. Non è un'annotazione di poco conto. Ci dice che per quel giorno, per Zaccaria, era un giorno molto importante. Gli studiosi, Geremias in particolare, calcola che a quel tempo in Israele c'erano circa 18.000 sacerdoti e una o massimo due volte capitava nella loro vita di poter entrare nel santo e bruciare l'incenso, mentre nel santo dei santi, nella parte più remota dove era conservata l'arca dell'alleanza, poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta l'anno per la festa del Kippur. Gli altri entravano dopo la scelta a sorte. E il momento che sta vivendo Zaccaria è davvero un momento solenne. La solennità è data da questo fatto di essere stato scelto, ma è dato anche dal clima che si crea attorno a lui. Si dice che il popolo, tutta l'assemblea del popolo, pregava fuori nell'ora dell'incenso. È molto importante questa preghiera del popolo. Perché Zaccaria non è un uomo che va a presentare l'incenso per sé, lo va a presentare per il popolo intero. E quelle volute che salgono verso il Signore sono il profumo della preghiera di tutto il popolo di Israele, che vedremo il Signore benevolmente esaudirà. Ecco, mentre egli sta per offrire l'incenso, gli apparve l'angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare. Il timore di Zaccaria è quello dell'uomo che si trova davanti alla manifestazione di Dio, alla teofania. Ma l'angelo lo rassicura, non temere, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. La tua preghiera è stata esaudita. Ci chiediamo se in quel momento Zaccaria stava ancora chiedendo al Signore il dono di un figlio. Forse l'aveva chiesto quando era giovane, forse l'aveva chiesto quando per l'età della moglie c'era ancora qualche speranza. Il Signore sta esaudendo una preghiera fatta tanto tempo prima da Zaccaria. Sta esaudendo una preghiera in un tempo che non coincide con il tempo della richiesta di Zaccaria stesso. Ma il Signore non esaudisce solo la preghiera di Zaccaria, esaudisce la preghiera di tutto il popolo, perché colui la cui nascita viene annunziato è un uomo che rallegrerà molto. Perché il popolo stava pregando? Il popolo era teso tutto verso la venuta di un Salvatore. E la preghiera del popolo e l'antica preghiera di Zaccaria di avere un figlio qui si incontrano. Non è quindi l'uomo che dà qualcosa, l'incenso, è Dio che dona. Davanti a questa prospettiva vedremo la reazione di Zaccaria, ma l'angelo descrive in maniera particolare quali sono le caratteristiche di questo figlio. Gli dice: tu lo chiamerai Giovanni, è proprio figlio suo. Quando invece si parlerà della nascita di Gesù nell'annuncio a Maria, si dirà semplicemente: gli verrà posto nome Gesù, perché il nome viene posto dal Padre. Qui è Zaccaria a porre il nome a Giovanni, lì è il nome stesso che Dio indica, glielo impone l'unico Padre del Figlio di Dio, di Gesù Cristo. Quali sono le caratteristiche del figlio di Zaccaria? Sarà un nazireo, un consacrato. Infatti si dice che non berrà vino né bevande inebrianti. Era la maniera come nel libro dei Numeri, al capitolo sesto, vengono descritti i consacrati al Signore. Consacrati per un lungo periodo o anche per il periodo dell'esaudimento di un voto. Uno dei nazirei più noti nell'Antico Testamento è Sansone, sul cui capo non passa il rasoio, è un consacrato al Signore, è un uomo che appartiene a Dio. E poi ha un'opera da compiere. Si dice: sarà pieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre. La forza dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre risalterà nel brano del Vangelo successivo, quando Maria, andando incontro ad Elisabetta, farà sì che suo figlio Gesù incontri Giovanni che danza come davanti all'arca, davanti alla presenza di Dio. E qual è il suo compito? È un compito di riconciliazione. Riconduce il cuore dei padri verso i figli. Non si dice il cuore dei figli verso i padri. È un'espressione questa che risale al profeta Malachia. Gli esegeti dicono che si pone solo il primo termine, ricondurre il cuore dei padri verso i figli, per un semplice motivo. Perché nella prima comunità per la quale l'evangelista Luca scrive, i convertiti al cristianesimo erano per lo più giovani, che entravano in un certo dissidio con i padri, fedeli alla tradizione che avevano ricevuto da sempre e non volevano lasciare. Quindi Giovanni Battista viene presentato come colui che riconcilia il padre, che dice anche all'antico Israele che la scelta che coloro hanno fatto, che stanno seguendo Gesù, il figlio di Dio, Gesù di Nazareth, morto e risuscitato, è una scelta vera, è una scelta giusta. E conclude: preparare al Signore un popolo ben disposto. Ecco, viene presentato il Battista in tutte quelle che sono le caratteristiche che risalteranno in una maniera piena, quando egli stesso comincerà a predicare. Qual è la risposta di Zaccaria? come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. A ben riflettere, questa situazione è simile a quella di Abramo. Ma qui Zaccaria dimostra di essere un uomo dalla memoria biblica molto corta. Non fa memoria di quello che è accaduto ad Abramo. In Genesi 15, anche ad Abramo, che avanti negli anni e ha una moglie sterile, il Signore promette una discendenza, anzi una discendenza numerosa. E la risposta di Abramo è quella della fede. Credette, e ciò gli fu accreditato come giustizia. Qui invece Zaccaria non ha memoria di quella che è la fedeltà di Dio nei confronti delle sue promesse, anche le promesse fatte ad un vegliardo la cui moglie è sterile. La moglie, lui è vecchio e sua moglie è avanzata negli anni, pone un ostacolo che a lui sembra insormontabile. Ed è a questo punto che interviene di nuovo l'angelo, ma con una autorevolezza grande. Prima non ha detto il suo nome, adesso lo dice: io sono Gabriele. Il fatto che egli dica il nome è un richiamo al libro di Daniele, al capitolo 9, di dove si dice che sarà proprio l'angelo Gabriele colui che svelerà la profezia delle 77 settimane, quel tempo che termina con la realizzazione delle promesse di Dio. Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio. Dice la sua identità e dice l'identità grande del messaggio che sta portando. Non è qualcosa che riguarda solo Zaccaria. Non è un annuncio che riguarda la vita sua e quella di Elisabetta. È un annuncio che riguarda tutto il popolo di Dio, che riguarda tutta la storia della salvezza. Con questa solennità si vuole quasi dire a Zaccaria: tu entri nella storia della salvezza, perché questa parola è grande, va al di là delle tue attese e della tua preghiera. E la conseguenza dell'incredulità è il mutismo. Tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui tutto questo si avvererà. Il mutismo di Zaccaria, il mutismo di un sacerdote, di un uomo che è lì a due passi dal Santo dei Santi, ma non crede alle promesse di Dio. Ecco, è un mutismo che fa molto riflettere. Esce. E nel momento in cui egli esce, il popolo che ha atteso qualcosa di inspiegabile, questo ritardo inspiegabile, vediamo che Zaccaria è un'altra persona, è muto e non compie il gesto che il sacerdote, una volta offerto l'incenso, compiva. Di solito il sacerdote dava la benedizione a tutto il popolo che era lì radunato. La famosa benedizione di Aronne, quella che troviamo in Numeri 6, il Signore ti benedica e ti protegga. Fa dei gesti, e dice l'Evangelista Luca, dei gesti che nessuno comprende, resta muto, ci fa riflettere sul senso di gesti che non sono accompagnati dalla parola, di gesti che non sono accompagnati dalla fede in questa parola. Inizia un tempo di attesa che durerà circa 9 mesi, il tempo della gestazione di Elisabetta. Ed ecco, il Signore agisce ugualmente, nonostante l'incredulità di Zaccaria. Non è una punizione che viene data a quest'uomo, con la quale poi il Signore si ritrae completamente dalla storia. Il Signore agisce e vuole che anche questo muto sia testimone dell'azione di Dio che mantiene le sue promesse. E allora egli torna a casa. Dopo quei giorni sua moglie Elisabetta concepisce e troviamo il primo inno di lode dei Vangeli dell'infanzia, che sono pieni di cantici di lode, e l'inno di questa donna, che sembra l'apice di tutto l'antico Israele, con la sua sterilità, con il suo desiderio di vivere la sponsalità con il Signore, che è frustrato perché tante volte il popolo di Israele ha tradito il Signore. Dice Elisabetta: ecco che cosa ha fatto per me il Signore. La prima affermazione di fede ci viene da questa donna: si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini, gli ha donato un figlio. Ecco, è Dio che agisce. Quando noi, dopo aver letto questo brano dell'annuncio a Zaccaria, continuiamo nella lettura dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia, cogliamo tanti elementi che sono di confronto. Subito dopo il versetto, dal versetto 26 comincia al sesto mese, e sappiamo che è il sesto mese di quando ormai, dopo essersi tenuta nascosta per 5 mesi, Elisabetta dice la sua gravidanza. E al sesto mese Gabriele viene mandato, non nel Tempio, ma a Nazareth, non a una famiglia sacerdotale, ma a una donna promessa sposa di un uomo della casa di Davide. Incontra una donna che dice: come avverrà questo? E non pone resistenza. E non abbiamo il mutismo, ma abbiamo l'eccomi di Maria, che poi fiorisce nell'incontro con Elisabetta, nel cantico del Magnificat. Cosa dire? Questo brano così ricco ci fa riflettere su tanti aspetti importanti della storia della salvezza e del mistero che noi in questi giorni stiamo ad annunciare. Io immagino tutto l'impegno che un sacerdote mette per preparare la sua omelia del Natale, soprattutto della notte di Natale. A chi come me opera in seminario da tanti anni non capita mai di presiedere la veglia di Natale. Capita di celebrare qualche messa, però ho sempre guardato con molta, molta attenzione alla maniera con cui il sacerdote si prepara in quel momento, che è solenne per due motivi. È solenne perché sta annunziando un mistero centrale nella nostra storia della salvezza. Ed è solenne perché incontra tante persone che forse si affacciano alla comunità parrocchiale solo in quell'occasione. E allora il messaggio del Natale deve essere un messaggio chiaro, incisivo, ma deve essere soprattutto un messaggio che nasce dalla nostra fede, dalla consapevolezza della nostra fede. Noi in fondo, nel momento in cui annunciamo, non siamo prima di tutto degli oratori, non siamo prima di tutto degli omileti, noi siamo prima di tutto dei testimoni che annunciamo ciò che crediamo. Crediamo alla solidità di quell'insegnamento, così come ci dice l'Evangelista Luca nel prologo. Quanto è importante perciò dire: Signore, io credo questo mistero. Signore, voglio farmi rapire da questo mistero, per poterlo poi annunciare agli altri. Forse con parole povere, con parole scarne, con parole prese in prestito da grandi autori, ma con parole che lasciano risuonare la verità dell'incarnazione e raggiungono tutti gli uomini. E allora permettete che rifletta sull'importanza delle nostre parole, e del nostro mutismo, perché anche noi, come Zaccaria, possiamo correre il rischio di rimanere muti. Che mistero il mutismo di Zaccaria! Non è un mutismo definitivo, è il tempo in cui egli vive il suo deserto, in cui può gestire quella parola che poi uscirà in un inno stupendo, così grande, che noi celebriamo ogni giorno, cantiamo ogni giorno alle lodi mattutine. Pensiamo, il Benedictus prorompe dalle labbra di un uomo che è stato muto e in quei 9 mesi ha riflettuto sulla sua vita, sulla sua fede, sull'opera di Dio. Ci insegna a valorizzare la parola, ma ci insegna a riflettere anche sul nostro essere muti e sulla possibilità che tante volte anche nella nostra vita rischiamo di essere muti. C'è un mutismo che ci può prendere nel momento in cui noi annunciamo sì, ma il nostro cuore vive uno smarrimento. Il mutismo dell'annuncio, che tante volte non è dato dal fatto che noi non annunciamo il Vangelo, non facciamo l'omelia, non facciamo catechismo. Le facciamo tutte queste cose, ma ecco, non siamo fondati in un atto di fede profondo. In noi non avviene tante volte quello che la tradizione domenicana ha tante volte richiamato: contemplata alis tradere, trasmettere ciò che abbiamo contemplato. Quanto è importante invece pensare che quello che io annuncio diventa a volte inefficace, diventa blando. Per carità, la parola di Dio corre più forte delle nostre parole, però a volte scarsa convinzione dentro di noi. Catechesi, annunci, discorsi che sono poveri di parola di Dio. Grazie a Dio è finito il tempo in cui le omelie riguardavano episodi di altro genere. Il Concilio Vaticano II ci ha invitato a fare l'omelia ex textibus, dai testi della parola di Dio o della liturgia, che soprattutto in questo periodo è ricchissima. Pensiamo semplicemente alle antifone in O. Ma le antifone in O cosa sono, se non risonanza della parola di Dio, frutto di una tradizione che ha ascoltato e poi ha rielaborato, in un rapporto bellissimo che si è venuto a creare fra la lex credendi e la lex orandi. Le antifone in O non fanno che cantare un atto di fede nella parola di Dio che si rivela. E allora il mutismo può essere quello di noi preti che abbiamo poca parola di Dio nel nostro annuncio, nell'omelia, nella catechesi, nei percorsi che noi diamo. Vi propongo questo numero sintetico e bellissimo della Pastores Stabovolis. Il sacerdote deve essere il primo credente alla parola. Nella piena consapevolezza che le parole del suo ministero non sono sue, ma di colui che lo ha mandato. Di questa parola egli non è padrone, è servo. Di questa parola egli non è unico possessore, è debitore nei riguardi del popolo di Dio. Proprio perché evangelizza e perché possa evangelizzare, il sacerdote come la Chiesa deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato. Non saremo muti come Zaccaria se crederemo alla potenza di quella parola e ci ricorderemo di quanto dice San Luca negli Atti degli Apostoli, al capitolo 6, la parola di Dio cresceva. E con la parola di Dio cresce il popolo di Dio. E con la parola di Dio si diffonde la luce nel mondo. Chiediamo al Signore la grazia di non essere muti. E c'è un altro mutismo, il mutismo nelle relazioni. Anche questo è un mutismo che nasce perché non crediamo che Dio possa compiere cose grandi. Il mutismo nelle relazioni non si tratta di essere timidi, di essere uomini dalle poche parole, ma di vivere relazioni che partono dalla parola, che partono cioè dalla grande fiducia nella comunione, nella possibilità di operare il bene. Chi ci dà la speranza di ricostruire una relazione con un nostro confratello, con un nostro fedele? Le nostre forze a volte, dopo i primi tentativi, ci bloccano in un mutismo che è così simile a quello di Zaccaria. È la parola di Dio che mi dà fiducia e mi spinge verso l'altro, mi spinge verso il confratello, mi spinge verso i fratelli. In questi giorni, nell'ascolto delle confessioni, quante sofferenze ci saranno presentate, anche di persone che da anni non dialogano più con i loro parenti, con i loro cari. E noi diremo parole di riconciliazione. E sappiamo che non sono parole che vengono da noi, dalla nostra cultura, dalla nostra sapienza. Sono l'eco della parola di Dio, che ci dice che non c'è salvezza se non nell'amore. E allora quella parola siamo chiamati a viverla. Il mutismo nelle relazioni, che si supera con una grande fiducia nella capacità di riconciliarci, capacità che risiede nella parola di Dio e che va chiesta. In una maniera molto bella anche la Presbyterorum Ordinis ci richiama al dialogo, superamento del mutismo tra noi confratelli. Dialogo, ripeto, non fatto di molte parole, ma fatto di parole vere, parole di cristiani, parole di fratelli. Animati da spirito fraterno, i presbiteri non trascurino l'ospitalità. È una parola fatta carne, l'ospitalità. Pratichino la beneficenza e la comunità di beni, avendo speciali cura di quanti sono infermi, afflitti, sovraccarichi di lavoro, soli o in esilio, nonché di coloro che soffrono la persecuzione. È bene che si riuniscano volentieri per trascorrere assieme serenamente qualche momento di distensione e di riposo. La parola della distensione è una parola fraterna che sana. Ricordando le parole con cui il Signore stesso invitava gli apostoli stremati dalla fatica: venite in un luogo deserto a riposare un po'. Inoltre, per far sì che i presbiteri possano reciprocamente aiutarsi a fomentare la vita spirituale e intellettuale, collaborare più efficacemente nel ministero ed eventualmente evitare i pericoli della solitudine, nella quale non parla più la parola di Dio, parla a volte colui che ci porta lontano da Dio, il tentatore, con tante farneticazioni, sia incoraggiata fra di essa una certa vita comune o una qualche comunità di vita, che può naturalmente assumere forme diverse, in rapporto ai differenti bisogni personali o pastorali. Può trattarsi cioè di coabitazione, laddove possibile, oppure di una mensa comune, o almeno di frequenti e periodici raduni. Vanno anche tenute in grande considerazione e diligentemente incoraggiate le associazioni, che in base a statuti riconosciuti dall'autorità ecclesiastica competente fomentano, grazie a un modo di vita convenientemente ordinato e approvato all'aiuto fraterno, la santità dei sacerdoti nell'esercizio del loro ministero e mirano in tal modo al servizio di tutto l'ordine dei presbiteri, luoghi nei quali si dialoga e nei quali non regna il mutismo. Ripeto, il mutismo che può diventare tempo di grazia o tempo nel quale l'uomo si allontana non solo dai fratelli, da Dio, ma anche dai fratelli. E infine, a volte c'è il mutismo di chi è chiamato ad annunciare la parola di Dio con forza nella vita sociale e invece si ritrae con un senso di timore, con un senso di paura. In uno splendido testo, Ilario di Poitiers dice che dopo l'editto di Costantino e poi quello di Teodosio, i cristiani non si trovano più nella condizione di essere perseguitati, ma di essere elogiati. Non si trovano più nella condizione di essere martirizzati, ma dice, ecco, ci blandiscono accarezzandoci il ventre. Una società, cioè, che riempie il cristiano di tanti doni, gli riempie la bocca e lo rende muto, perché non lo rende più libero di parlare. Questo è il senso di quel testo di Ilario di Poitiers. Il nostro mutismo davanti a situazioni che non vanno e che richiedono a volte una parola di verità. Non possiamo essere muti davanti a persone che soffrono per tanti motivi, per le ingiustizie, per la mancanza di lavoro, per la loro povertà, per situazioni nelle quali vengono sopraffatte. Sappiamo che tanti nostri fratelli pagano caro il fatto di voler annunziare superando il mutismo, annunziare il Vangelo ai poveri e in difesa dei poveri. Quanto è importante che noi sappiamo prenderci cura di questi nostri fratelli superando il mutismo che tante volte è fatto di paura. E anche qui la Presbyterorum Ordinis, quando ci parla del rapporto con i laici, dice: i presbiteri si trovano in mezzo ai laici per condurre tutti all'unità della carità, amandosi l'un l'altro con la carità fraterna, prevenendosi a vicenda nella deferenza. A loro spetta quindi di armonizzare le diverse mentalità, e poi prosegue: essi sono i difensori del bene comune, che tutelano in nome del Vescovo, e sono allo stesso tempo strenui assertori della verità, evitando che i fedeli siano sconvolti da qualsiasi vento di dottrina. È bellissima questa espressione, difensori del bene comune. Difensori del bene soprattutto dei poveri, per cui non si può tacere, non si può rimanere muti. Mettiamoci in ascolto di questo brano della parola di Dio. Contempliamo Zaccaria, così lontano nel tempo, così lontano forse anche nella sua ieraticità, ma così vicino, nella sua timidezza di fronte alle promesse di Dio, nella sua poca fede. E chiediamo al Signore la grazia di saper rimanere muti come una donna che gestisce, che sta gestendo un bambino. Una donna in gestazione, così come è stato Zaccaria, che dopo 9 mesi è entrato con un canto a annunciare anche lui la venuta del Salvatore, del sole che sorge. O Padre, che nella pienezza dei tempi ti sei rivelato in Cristo, e hai preparato la strada alla tua parola attraverso la voce che è Giovanni, vieni in nostro soccorso. A volte siamo muti, perché la nostra fede è poca, aumentala e opera ugualmente, anche se noi non sappiamo accoglierti adeguatamente. Sciogli infine la nostra lingua, perché riconciliati dalla tua misericordia, come Zaccaria, sappiamo annunziarti all'uomo del nostro tempo. Facci voce, autentica, perché nulla vogliamo frapporre alla tua parola. Forte e alta contro l'ingiustizia e il male. Dolce, pacata e serena con chi è sull'orlo della disperazione e attende speranza. Donaci di accogliere nel Santo Natale e ogni giorno il Cristo con la docilità di Maria, con l'esultanza di Elisabetta. Donaci lo spirito che ci sostenga nel nostro ministero, perché nella nostra voce risuoni solo la tua parola. Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.